L Radio, appuntamento quotidiano con il mondo del lavoro.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Martedì 26 maggio, ore 12 in punto. Siamo qui per un nuovo appuntamento con L Radio, lo spazio di approfondimento di Radio Articolo 1. Chi vi parla è, come ogni settimana, Stefano Iucci e quest'oggi ci occupiamo di università abbandonata. Università abbandonata l'abbiamo chiamata per introdurre questo ragionamento su ciò che sta accadendo all'istruzione universitaria in Italia. Come facciamo di solito, ci diamo qualche dato. Università abbandonata in tanti sensi e dimensioni. L'andamento delle immatricolazioni ormai presenta una costante diminuzione negli ultimi anni. Negli ultimi 10 anni sono scese del 16%. Università abbandonata nel senso che in Italia la quota di laureati è ancora molto bassa. Su 100 giovani tra i 25 e i 34 anni la quota di laureati è appena del 22%. Ricordiamo che l'Europa 21 ha questa soglia al 37 e l'OCSE addirittura al 39. Poi potremmo dire che c'è stata una serie di riforme e di varie leggi di stabilità o finanziarie che hanno tagliato risorse di docenti, risorse di funzionamento. L'FFO, il Fondo di Funzionamento Ordinario dell'Università, subisce ormai un taglio drastico dagli ultimi anni. Nell'ultima legge di stabilità siamo passati appunto a c'è stato un taglio di circa 80 milioni di euro. Poi naturalmente il dato annoso delle scarse risorse che vengono destinate in Italia più in generale alla ricerca, che naturalmente non esauriscono l'attività dell'università che si occupa anche di didattica, ma che naturalmente ne costituiscono, diciamo, un elemento importante soprattutto rispetto alla funzione sociale dell'università. Sono dati che purtroppo tutti conosciamo. Le risorse pubbliche investite in ricerca in Italia sono circa lo 0,52% del PIL e sono 0,18% in meno rispetto alla media OCSE, che sembra poco, ma in realtà corrisponde a circa 3 miliardi di euro, ovvero il 30% delle risorse pubbliche oggi investite. Non vogliamo annoiare troppo i nostri ascoltatori con i dati, ma credo che quando si parli di questi temi i dati siano importanti, soprattutto in un paese in cui spesso si ragiona di cose senza fornire numeri e circostanze precise. Iniziamo il nostro dibattito con due ospiti che abbiamo appunto l'onore e il piacere di ospitare qui in studio, e che sono il professor Francesco Ferrante, che è professore e studioso di economia politica, ma che è qui soprattutto in veste di membro del comitato scientifico di Alma Laurea, meritorio progetto che ogni anno censisce e scandaglia, come dire, la fortuna o meno occupazionale dei laureati in Italia. Buongiorno professor Ferrante.
Buongiorno a tutti.
E invece qui alla mia destra abbiamo Renato Comanducci, che è il grande esperto di università, è un sindacalista dell'FLC-CGL nazionale ed è stato per molto tempo membro del CUN, cioè il Comitato Universitario Nazionale, che è, diciamo, un soggetto, un istituto molto importante che si occupa di università. Allora,
buongiorno.
Professor Ferrante, io inizierei, diciamo, un primo giro, diciamo, ecco, di commenti. Le chiederei appunto di dare un primo commento a questi dati che le ho citato, anche rispetto, diciamo, allo specifico del lavoro che voi fate.
Beh, sicuramente da alcuni anni abbiamo osservato una riduzione della propensione a iscriversi all'università, che è anche il portato di un andamento demografico che vede ridursi la quota di diciannovenni che appunto possono accedere all'università. È un dato che va letto a partire da una serie di considerazioni, non ultima devo dire anche una certa immagine che è stata data attraverso i media della laurea, dello studio dell'università, che ha sicuramente contribuito in negativo a motivare i giovani a iscriversi all'università. In questi anni dalla implementazione della riforma del 3+2, quasi ogni anno sono usciti articoli che hanno proposto una lettura che non aveva alcun riferimento ai dati, secondo la quale la riforma era fallita. Io ricordo questi titoli flop della riforma. E sicuramente questa comunicazione ha veicolato nei confronti delle famiglie un'idea che non conviene laurearsi, che in fondo fermarsi al diploma offre migliori opportunità di realizzazione sia nel mercato del lavoro che dal punto di vista più personale. Ed è evidentemente una lettura non corretta se andiamo a guardare, come giustamente lei sosteneva, quelle che sono le statistiche, i dati, le indagini al malario in particolare, questo consorzio che ormai ha raggiunto le 72 membri e copre il 90% del sistema universitario italiano. Questi dati ci dicono che la riforma del 3P2, con tutti i suoi limiti e con tutti i suoi spazi di miglioramento, di fatto ha in parte raggiunto, almeno in parte raggiunto, gli obiettivi che si era prefissa, e questi obiettivi vanno valutati anche a partire da cos'era l'università prima del 3P2. L'immagine che spesso viene fornita del prima è un'immagine idilliaca che non corrisponde ai dati. Era un'università, quella precedente alla riforma, dove solamente il 9% dei laureati si laureava in regola, c'erano elevatissimi abbandoni, e quindi era un sistema che non funzionava, e non a caso si pensò allora di introdurre uno spacchettamento del percorso che consentisse di fermarsi prima con un livello di formazione inferiore, quindi quest'idea per cui la laurea triennale non è equivalente alla quadriennale del tutto fisiologica, e stava nelle cose, non c'è da meravigliarsi, stava nella costruzione stessa della riforma. E d'altro canto, appunto, questi dati ci dicono che non è vero che i triennalisti non hanno mercato. Questa è una cosa che si sente spesso ripetere: sia i tassi di occupazione che i tassi di disoccupazione che le retribuzioni dei triennalisti a confronto con i laureati delle magistrali o nella specialistica mostrano che i laureati triennalisti hanno mercato, non meno degli altri laureati. Quindi diciamo che nel complesso non ci sono motivi oggettivi per sostenere che non convenga laurearsi, perché anche la recessione ci ha mostrato che la laurea è uno strumento di difesa rispetto alle fasi congiunturali negative. E a questo proposito posso proporre un'ultima indicazione che appunto conferma quanto i comportamenti che abbiamo letto nella riduzione delle immatricolazioni probabilmente sono motivati anche da un uso, da una lettura non corretta della realtà. Durante la recessione il tasso di occupazione è aumentato particolarmente per i diplomati ed è aumentato molto meno per i laureati, così come sulla base anche dei dati Alma Diploma risulta che le retribuzioni, il premio retributivo ai laureati durante la recessione rispetto ai diplomati è aumentato. Quindi un quadro che ci conferma che anche nelle fasi recessive il titolo di studio elevato è una tutela.
Quindi naturalmente studiare conviene da tutti i punti di vista, non solo ovviamente quello economico, ma anche dal ragionamento più generale di crescita della società. Nel frattempo ci ha raggiunto al telefono il professor Alessandro Rosina, che insegna demografia all'Università Cattolica di Milano, che è un esperto di giovani, anche se forse questa è una definizione un po' così, un po' troppo giornalistica. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
La prego di attendere ancora qualche minuto, perché io vorrei adesso sentire l'opinione di Renato Comanducci, perché comunque naturalmente io almeno personalmente sottoscrivo ciò che è stato detto dal professor Ferrante. Però sta di fatto che, diciamo, secondo una rilevazione dell'ANVUR, che è l'Autorità Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, quindi insomma non è l'ultimo soggetto in campo, quasi il 40% degli studenti che intraprendono un corso di primo livello non conclude gli studi. Quindi è evidente che, senza nulla togliere ovviamente agli aspetti importanti che riguardano lo studio, qualcosa però in effetti forse non funziona in questa università. Ecco, un tuo primo commento anche da sindacalista, diciamo, sì, rispetto a quello che sta accadendo in questi anni.
Ma intanto la prima cosa che colpisce sempre è il fatto che tutti i governi che si sono succeduti in questi ultimi anni hanno sempre posto al centro dei loro programmi elettorali il fatto che fosse importante investire in università, fosse importante mettersi in pari con il gap che abbiamo tra i matricolati del nostro paese e quelli degli altri paesi europei. Dopodiché però le politiche messe in campo non mi pare che abbiano raggiunto obiettivi, anzi appunto siamo, come si diceva prima, a certificare un ulteriore calo di immatricolazioni nel nostro sistema universitario. Il Consiglio Universitario Nazionale solo pochi anni fa diceva una cosa così per dare l'immagine di quello che stava succedendo, è come se all'improvviso fosse sparito un grande Ateneo come la Statale di Milano. Cioè si sono polverizzati in pochi anni un numero di studenti molto, molto, molto alti. Si diceva prima, sicuramente è stato un fatto, non c'è dubbio che l'aver spesso portato avanti il ragionamento che servono più idraulici e parrucchieri piuttosto che ingegneri o medici ha fatto breccia nel sentire comune. Sicuramente la crisi economica pesa, sicuramente pesa, e poi probabilmente ne parleremo dopo, un diritto allo studio un po' molto asciugato in termini di risorse. Pesa, io credo, anche il fatto che ormai quasi tutti i corsi siano ad accesso programmato. Questo vuol dire che lo studente per iscriversi deve superare dei test, se non li supera spesso magari rinuncia o si iscrive a qualcos'altro, ma spesso anche proprio rinuncia ad iscriversi. E diciamo, il calo degli studenti non è scollegato anche al fatto di quanto poco si è investito in istruzione universitaria. Si diceva del taglio al fondo di finanziamento ordinario, quest'anno meno 87 milioni, l'anno prossimo, se non intervengono misure correttive, ulteriori 100 milioni in meno. Calano i docenti universitari, meno 22%, più di meno 30% solo di professori ordinari. Cala il personale tecnico amministrativo, quindi si impoverisce anche proprio l'offerta che si può dare agli studenti, cala la possibilità di ricerca. Quindi diciamo non sono state messe in campo in questi anni delle politiche invece adatte a farci coprire questo gap. Sicuramente quindi occorrerebbero finanziamenti superiori, sblocco del turnover, rivedere la questione degli accessi programmati, così secondo me esagerati in questo momento, e affrontare poi appunto un vero diritto allo studio. È vero, dico un'ultima cosa, che probabilmente una cosa che un po' manca, e spero in cui si possa un po' recuperare, è una fase di orientamento per i giovani che finiscono il ciclo di studi superiori e approcciano all'università. Come dire, un orientamento fatto meglio probabilmente anche diciamo contrasterebbe in questo fenomeno degli abbandoni che invece è ancora, come tu dicevi, ancora molto consistente.
Ringrazio Renato Comanducci, perché con questa ultima affermazione mi ha proprio introdotto al quesito che io volevo porgere al professor Rosina. Professor Rosina, è interessante il fatto che diciamo, a fronte di un numero di studenti che si maturano, cioè che prendono la maturità, che è sostanzialmente stabile negli ultimi anni, tra i 445 e i 455 mila, il tasso poi di passaggio all'università, e quindi qui entriamo appunto nel tema che suggeriva Renato, cioè quanti poi di questi studenti si iscrivono all'università, cala, di poco ma cala del 3%. Come spiega lei questa mancanza di appeal di questi studenti? Perché questa quota non si iscrive all'università, o perché poi chi si iscrive, il 40%, come abbiamo detto prima, credo che lei fosse già in collegamento, poi abbandona nel corso del primo triennio di studi?
Sì, i motivi sono vari. C'è da un lato la scarsa capacità del sistema paese di valorizzare il capitale umano specifico delle nuove generazioni italiane. Quindi questo poi dà l'impressione che lo sforzo per laurearsi poi renda poco in termini di effettive possibilità nel mercato del lavoro. Noi effettivamente abbiamo per i neolaureati tempi più lunghi rispetto ai coetanei degli altri paesi di accesso poi al mercato del lavoro, di un accesso stabile, un accesso adeguatamente remunerato. Il differenziale rispetto a chi non si laurea è più basso rispetto agli altri paesi, e questo non vuol dire che laurearsi, come comunque avete già sottolineato, non dia un vantaggio, un valore aggiunto, ma lo dà di meno in Italia, e ci vuole più tempo perché poi questo guadagno diventi rilevante, quindi sostanzialmente passa un po' di tempo, ecco, prima della possibilità di vedere effettivamente che quell'investimento è stato utile. Quindi questo senz'altro è un aspetto. L'altro aspetto è la crisi economica. Probabilmente molti si iscrivono all'università in attesa però di trovare lavoro, e quando trovano lavoro o trovano qualche opportunità lasciano gli studi, perché comunque l'obiettivo principale, soprattutto per chi a estrazione medio-bassa, più che laurearsi in sé, è quello comunque di trovare un lavoro minimamente remunerato e quindi in qualche modo poter riuscire a inserirsi nel mercato del lavoro. E poi appunto la crisi comunque ha incentivato anche lì, come dire, le difficoltà che il paese pone in chi poi vuole investire sulla propria formazione e dare la possibilità poi di ottenere risultati adeguati e concreti. Quindi molti giovani anzi nemmeno più si iscrivono, perché l'obiettivo comunque non è quello di rimanere fermi 3 anni o 5 anni o 4 anni prima di arrivare comunque a trovare un qualche lavoro, nell'incertezza di poterlo trovare, che è comunque più alta rispetto ad altri paesi, ma cercano comunque, anche al di là di iscriversi o non iscriversi, di riuscire comunque a fare qualcosa e di direttamente provare a vedere quello che il mercato offre, a cogliere quello che il mercato offre. E molti poi se ne vanno anche all'estero, quindi possono sia decidere di andare all'estero per cercare lavoro, sia decidere che terminati un ciclo di studi di continuare a studiare anche in altri paesi. Quindi è una combinazione probabilmente di molti aspetti, però ecco, l'aspetto secondo me principale, almeno quelli che pesano di più anche dal punto di vista culturale, dei processi decisionali dei giovani e delle famiglie stesse, c'è la scarsa valorizzazione del capitale umano e l'università che non è più in grado di sostenere percorsi di mobilità sociale effettiva. E se poi quando uno si laurea trova difficoltà ad avere accesso al mercato del lavoro, perché mancano anche le politiche attive, e quello che conta non è tanto laurearsi, dove ti laurei o che voto hai preso, quanto impegno ci hai messo, ma se hai le conoscenze giuste e sei dietro una famiglia che poi attraverso le relazioni riesce a introdurti, a trovarti lavoro, è chiaro che poi alla fine l'idea stessa, insomma, della formazione, dello studio di alto livello come riscatto sociale si perde.
Ecco, quindi possiamo dire in qualche modo che il familismo ancora, no, è un peso forte. Tra l'altro questo elemento che sottolineava il professor Rosina è confermato anche da dati allarmanti. Secondo dati Eurostat, rispetto appunto alle prospettive che offre un titolo di studio, i dati Eurostat ci dicono che in Italia il 28% dei manager hanno soltanto la scuola dell'obbligo. In Europa questa quota è al 10%, quindi questo, professor Rosina, conferma quello che lei dice, cioè che probabilmente l'arrivare a cariche apicali in qualche modo nella società dipende da dinamiche diverse da quelle che, secondo me, in questo caso va citato con proprietà, merito vero e proprio, no? Poi insomma il merito è un concetto molto scivoloso, sì. Ma in questo caso ovviamente credo sia quel manager su 3 che c'ha la scuola dell'obbligo, come arriva a fare il manager? Appunto con i percorsi che indicava lei, mi pare di capire, no?
Sì, ecco, noi più difficilmente rispetto agli altri paesi, questa è una cosa appunto ormai assodata, diamo il messaggio ai giovani che più ti impegni, più ti formi, più ti dai da fare, e meglio e più opportunità troverai in base alle tue capacità, in base al tuo percorso di studi, in base alla qualità del percorso e dell'impegno che ci hai messo, troverai possibilità di ottenere frutti rilevanti nel mercato del lavoro. Ecco, questa cosa noi ce l'abbiamo di meno rispetto agli altri paesi, e quindi molti giovani, e questo è un messaggio drammatico, molti giovani fin dalle scuole medie e superiori, avendo l'idea che poi gli sforzi non potranno essere ripagati perché il mercato del lavoro offre poco, e offre poco a chi parte da situazioni più svantaggiate, viene meno incoraggiato a formarsi adeguatamente, e poi una volta formato viene meno incoraggiato, se si è formato bene, se ha le capacità di ottenere i risultati adeguati del suo impegno, e allora molti tirano i remi in barca già da subito, cioè ci sono ragazzini alle medie che dicono io è inutile che mi impegni, che studi eccetera, se poi comunque non troverò lavoro, io posso solo sperare di presentarmi a X Factor e poi vincere una puntata a qualche cogliendo ecco qualche opportunità che possono dare i talent show e così via, cioè c'è questa idea di un fatalismo che pesa sui giovani e sulle loro famiglie molto spesso come conseguenza di non essere un paese che incoraggia una formazione di qualità, che con il diritto allo studio sostiene chi si impegna adeguatamente e poi una volta arrivati alla fine del percorso formativo gli dà le opportunità adeguate in funzione dell'impegno che ci ha messo e del livello di formazione che ha ottenuto.
Bene, io pregherei il professor Rosina se ha tempo di stare ancora qualche minuto con noi, perché mi piacerebbe fare anche un altro giro prima poi di passare ad altri temi. Vorrei però sottoporre questo tema al professor Ferrante, perché il professor Rosina ha citato il tema annoso, ahimè, della mobilità sociale, quindi dello studio come ascensore sociale, che in qualche modo permette anche di rimescolare le carte in tavola in una società, che è ciò che rende viva ed è stato per tanti anni, insomma, il forte motore sicuramente degli Stati Uniti, no, per esempio. Ecco, il 28, cioè dopodomani, Alma Lauda presenterà proprio a Milano la Bicocca, diciamo, incrocerà i dati, diciamo, del suo studio sugli esiti occupazionali dei laureati con quello dei profili sociali dei laureati stessi. So che il professore Ferrante, insomma, poi ce ne occuperemo magari più là, non ci può rivelare tutto di quello che viene fuori, però insomma, io dalle cose che so, questa cosa che diceva Rosina gliene confermata, cioè l'università in Italia ha perso, come forse anche la scuola in qualche modo, no? Ha perso quella funzione fortissima che aveva di promozione sociale. Ecco, cosa ci può anticipare dello studio che presenterete dopodomani?
Sì, ringrazio il collega perché ha fatto un ottimo spot per il convegno, in quanto il tema che tratteremo è proprio quello della mobilità sociale, degli effetti della recessione sulla mobilità sociale, guardando sia alla mobilità sociale all'interno del sistema educativo, con riferimento specifico alle università, che nel mercato del lavoro. E sicuramente le considerazioni fatte dal collega Rosina sono assolutamente pertinenti, nel senso che le decisioni di iscriversi all'università sono legate alle attese sul rendimento di questo investimento. In un mercato del lavoro caratterizzato dal ruolo delle reti sociali, da canali informali di reclutamento, che sono quelli privilegiati dalle nostre imprese, dalle nostre piccole imprese a gestione familiare, queste aspettative relative al rendimento sono differenziate in funzione della provenienza sociale. E in particolare chi proviene da ambienti svantaggiati percepisce l'esistenza di benefici inferiori rispetto ad altri, soprattutto in alcuni ambiti, le professioni libere, dove c'è una sorta di ereditarietà del titolo. Evidentemente tutto ciò demotiva gli studenti, in aggiunta alle difficoltà che comunque chi proviene da ambienti non favoriti incontra per i limiti legati al fatto che gli stimoli familiari non sono quelli adeguati. E a questo proposito vorrei porre sul tavolo una questione che va oltre il tema degli effetti della recessione. La recessione non ha fatto altro che enfatizzare dei nodi strutturali presenti nel paese che ancora non sono stati affrontati e che a mio parere sono riconducibili a un ritardo storico nei livelli di scolarizzazione che ancora noi osserviamo. Lei prima ha citato il fatto che noi abbiamo pochi laureati a confronto con gli altri paesi. Ancora più eclatante, a mio parere, ma questo è un dato che spiega anche il ritardo nei livelli di scolarizzazione terziaria, è il dato relativo alla scolarizzazione della popolazione adulta in termini di possesso di scolarizzazione secondaria. Nel 2013, nella popolazione oltre 55 anni, il 64% della popolazione aveva al più la scuola dell'obbligo. Al più significa che molte di queste persone hanno un titolo di scuola elementare, avviamento e anche altre, anche siamo in una presa di assenza di un titolo di studio. Questa caratterizzazione riguarda indistintamente tutte le categorie, pubblico, privato, imprenditori, manager, la classe dirigente del paese. Quindi c'è un ritardo storico che si può ricondurre all'unificazione italiana, quando nel sud Italia l'analfabetismo raggiungeva l'80% e al nord Italia il 60%. Questo significa anche che ci sono tuttora delle cesure territoriali legate al ritardo. È un ritardo complessivo del paese, ma con differenze evidenti tra sud e nord, che si traducono poi, come ben sappiamo, tuttora in cesure di natura economica e sociale. In ritardi nei livelli degli apprendimenti nel nord e nel sud. Sappiamo che le indagini PISA, ma anche i test INVALSI, segnalano il fatto che al nord le scuole fondamentalmente raggiungono risultati simili a quelli degli altri paesi, a sud invece siamo sotto. Quindi quel ritardo lo leggiamo anche nei test sugli apprendimenti. Perché questo è un dato importante? Perché in primo luogo evidentemente ha una connotazione sociale. Il ritardo lo riscontriamo soprattutto nelle classi, chiaramente, nella classe operaia, e quindi queste difficoltà anche a procedere negli studi sono il portato di un supporto familiare che spesso non c'è, non può essere svolto. E qui entra in gioco la funzione dello Stato, che deve supplire evidentemente alle mancanze, ai deficit che le famiglie non sono in grado di coprire in termini culturali. Diritto allo studio, ma tutto ciò che riguarda, e io qui penso non tanto all'università, ma alla scuola primaria e secondaria, tutti quegli interventi compensativi che si realizzano nella scolarizzazione, nel momento fondamentale di acquisizione delle competenze.
Renato Comanducci, queste osservazioni molto interessanti che ci ha fatto il professor Ferrato mi fanno venire in mente che, per esempio, nella buona scuola di Renzi, perché è chiaro che evochiamo, no, questo, e sappiamo naturalmente come la pensa la CGIL e la FLC in particolare, mi pare che proprio questo, per esempio, il tema del diritto all'apprendimento permanente, che è un tema fondamentale, sia del tutto scomparso. No, cioè questa idea.
Non c'è dubbio. Cioè, questo è sicuramente un tema. Io voglio riprendere un attimo la questione della mobilità sociale, perché l'ascensore sociale in Italia è sempre stato molto lento.
Molto lento.
Mi pare di poter dire che ormai si è quasi fermato, e questo è un problema drammatico, perché chi proviene dalle classi meno abbienti è destinato per i propri figli a vedere riprodotta la sua condizione. Però questo mi viene da pensare che non è che è un fatto che accade per caso, che accade così perché c'è una volontà superiore che lo fa accadere. Evidentemente ci sono delle politiche messe in campo che producono questi effetti. Io penso che probabilmente nei prossimi giorni, si parla di buona scuola e poi di buona università adesso, io penso che nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, probabilmente, spero di sbagliare, ma ripartirà una campagna stampa di denigrazione del sistema universitario, per dire che il sistema universitario è tutta corruzione, è baronie, non funziona, non produce niente, che è propedeutico, secondo me, invece è appunto a scoraggiare, come dire, l'iscrizione universitaria. Ma chi è figlio del notaio sicuramente si iscriverà all'università per provare a fare la professione del padre. Chi proviene dalla classe media, dagli impiegati, dagli operai, probabilmente questo invece non lo farà. Allora questo, l'università non è così, ci sono sicuramente delle cose che non vanno, che si devono combattere, ma complessivamente è un sistema che funziona, lo vediamo con la produzione della nostra attività di ricerca in Europa, che è molto alta nonostante i tagli che abbiamo.
È nelle prime posizioni,
nonostante abbiamo un numero di ricercatori assolutamente inadeguato rispetto agli altri paesi europei che dovrebbero competere con noi. Quindi poi si diceva sull'istruzione per tutto l'arco della vita, noi siamo molto indietro, e questo è vero, e anche nelle università si cominciano a muovere i primi passi, ci sono anche fenomeni nuovi che si possono scrivere in qualche modo, i MOOC, ne abbiamo parlato in una recente trasmissione proprio qui a Radio Articolo 1, ci sono delle cose che si possono mettere in campo per mantenere, perché l'istruzione è un bene per il paese, perché un paese cresce se c'è più istruzione, ma è un bene anche in sé per la persona. Una persona più istruita, che ha più conoscenze, è sicuramente più capace di esercitare i propri diritti.
Professor Rosina, un'ultima battuta. Lei è d'accordo sul fatto che questa università, con tutto ciò che non va, però in qualche modo va salvata? Cioè, sarebbe sbagliato partire con una campagna che la denigrasse un po', poi con l'obiettivo di rifare tutto non si sa come. Ecco, cosa ne pensa lei? Perché l'università, come la scuola, seppure forse in maniera un po' più in sordina, ha subito negli anni tantissime riforme: Mussi, Zecchino, Berlinguer, Gelmini, Moratti e ora la buona università. Ecco, però nessuna di queste ha inciso, anzi questi trend che citava pure il professor Ferrante sono rimasti costanti. Erano sbagliate le riforme o forse non c'è bisogno di riforme ma di maggiore investimento anche culturale sull'università?
Esatto, c'è bisogno di investimento culturale e di risorse adeguate in funzione di obiettivi ben chiari di miglioramento del sistema universitario. Noi abbiamo bisogno di puntare molto anche sul ricambio generazionale, cioè inserire il più possibile giovani che sappiano fare didattica anche innovativa, che sappiano fare ricerca internazionale, se vogliamo appunto anche attrarre studenti anche stranieri nel nostro paese e nel nostro percorso formativo universitario, oltre che migliorare la preparazione e le competenze dei giovani italiani che possono poi spendersi ovunque loro vogliono. Abbiamo bisogno di orientare meglio le scelte dei giovani, perché se c'è appunto un 40% che poi si perde è in parte dovuto alla crisi, è in parte dovuto al fatto che nel frattempo si cerca anche altro, ma è in parte anche la conseguenza di scelte sbagliate, perché c'è un'alta percentuale di giovani che comunque arrivano a concludere e poi gli si chiede: ma tornando indietro tu rifaresti quella scelta? E molti dicono: no, cambierei, cioè si rendono conto tardi, insomma, di non aver scelto il percorso giusto. Abbiamo bisogno di investire molto di più nel diritto allo studio, perché è vero che noi laureiamo di meno, ma laureiamo in particolare di meno soprattutto chi proviene dalle classi sociali medio-basse, e questo quindi va a inasprire ulteriormente le disuguaglianze. Quindi il fatto che abbiamo meno capitale umano, che lo valorizziamo meno, ci fa crescere di meno, ma in partenza creiamo anche forti squilibri che sono sia territoriali, come è stato detto, sia di genere, perché poi le donne e le ragazze si laureano di più con voti più elevati, ma trovano paradossalmente meno opportunità, e questo fa capire anche poi…
Ancora a proposito di merito.
Esatto. E poi abbiamo bisogno di investire di nuovo, ma molto, ma seriamente, su politiche che funzionano, sulle politiche attive, perché dobbiamo far sì che appunto uno se la giochi in funzione delle capacità che ha, delle competenze che si è formato, dell'impegno che ci ha messo, non delle conoscenze che la propria famiglia ha. Cioè non possiamo essere un paese in cui quello che conta è essersi scelto la famiglia giusta in cui nascere, ma deve essere un paese in cui tu più ti impegni, meglio ti formi e più opportunità hai, e questo lo si vede poi nella possibilità di essere valorizzati nel mercato del lavoro. Noi abbiamo troppi giovani laureati che non solo impiegano più tempo a trovare lavoro, ma che si trovano in situazioni poi di sottoinquadramento, che quindi vanno comunque ad adattarsi a fare un lavoro sotto le proprie potenzialità, e questo ovviamente non solo penalizza i loro percorsi, ma non aiuta poi il paese a crescere. Quindi noi dobbiamo assolutamente rimettere in moto l'università, aggiustandola in funzione di essere maggiormente in grado di formare con qualità, con motivazioni giuste, con stimoli giusti le nuove generazioni, e dobbiamo farlo con gli investimenti che servono e mettendo in campo le risorse che servono in funzione di questi obiettivi. Concludo dicendo una cosa che si rallega all'intervento precedente: è verissimo, cioè la laurea e l'investimento sulla formazione non ha da benefici, e forse li dà meno in Italia che in altri paesi sul breve periodo, ma sicuramente ne dà molti ancora di più sul medio e lungo periodo, per i motivi che sono stati detti. Ne aggiungo uno in più prettamente demografico: i laureati vivono in media 5 anni in più rispetto a chi si ferma a titoli di studi più bassi e in condizioni migliori.
Molto interessante questa, che sarebbe da approfondire magari un'altra volta, in effetti evoca. Grazie professor Rosina per il suo intervento, come al solito preciso e puntuale. Buon lavoro, a risentirci una prossima volta. È stato evocato il tema del diritto allo studio, che in effetti sarà oggetto della seconda parte di questa L Radio dedicata all'università abbandonata. Sono le 12.33, iniziamo ora appunto questa seconda porzione di trasmissione dedicata a questo tema, e per l'appunto noi abbiamo al telefono Federica Laudisa, che è una giovane e brillante ricercatrice dell'Osservatorio per l'Università e il Diritto allo Studio della Regione Piemonte, che proprio si occupa di diritto allo studio. Buongiorno Federica.
Buongiorno, grazie.
Federica Laudisa è una studiosa attenta soprattutto nello spulciare numeri e dati, rispetto a quello che diciamo all'inizio qui con i nostri ospiti sul fatto che in Italia spesso si parla senza avere, diciamo, anzi io la devo ringraziare pubblicamente perché mi ha, insomma, prima della trasmissione mi ha fornito davvero dei dati preziosi per questo approfondimento. Quindi io le farò una domanda appunto che in qualche modo prende spunto dai dati stessi. In Italia questa diritto allo studio è l'altro tema appunto fondamentale, diciamo, per garantire che ognuno possa accedere all'università. Anche qui, come non ti sbagli, siamo fanalino d'Europa, nel senso che in Italia quest'anno 46.000 idonei alle borse di studio non hanno, per mancanza di copertura economica, non per mancanza di requisiti, potuto attingere a questo contributo. I dati generali sono allarmanti, sono dati riferiti all'anno accademico 2013-2014, che ci dicono che in Italia l'8% diciamo di beneficiari, sono 8% i beneficiari di borse per gli studi sul totale degli studenti del sistema. In Francia sono il 27%, in Germania il 18% e in Spagna il 19%. Questo a me è un dato che interessa molto, perché quando si dice poi, no, che la Spagna sta in crisi, sta peggio, è vero probabilmente, però in Spagna, se non altro, forse una certa sovraesposizione economica, no, un po' sbilanciata, ha prodotto un numero di beneficiari di borse di studio che è superiore addirittura a quello della Germania. Forse questo è dovuto anche al fatto che la produzione tedesca è più ricca, però insomma, no, voglio dire, anche come si usano i soldi, no? Anche quando si va un po' sopra, diciamo, al deficit, ecco, anche questo è importante. Ecco, Federica, mi scuso per la digressione, ma ecco, ecco, un commento su questi dati, cioè come incide questo, secondo te, questo calo di matricolazioni, le difficoltà di percorrere il percorso universitario con questi dati sul diritto allo studio?
Allora, io credo che il punto fondamentale è che in Italia la politica per il diritto allo studio sia una politica considerata di serie B, una politica che in realtà non ha mai acquisito il ruolo vero di politica, perché il gap tra gli studenti che hanno diritto alla borsa di studio, cioè che soddisfano requisiti economici e di merito, e sottolineo la parola merito, e coloro che poi ne beneficiano è sempre esistito, cioè non, anche negli anni pre-crisi non si è mai arrivati alla coincidenza della figura dello studente idoneo con lo studente beneficiario di borsa di studio, ma c'è sempre stata una quota che pur avendo diritto non ne ha beneficiato. Questo è il punto di partenza. Perché? Perché abbiamo poche risorse investite in questa politica, e quelle poche che sono investite sono, non c'è chiarezza su chi paga che cosa tra Stato e Regione. Per cui abbiamo uno Stato che definisce un fondo statale integrativo, un finanziamento statale per le borse di studio più o meno sulla base dello storico, con oscillazioni tra un anno e l'altro, che adesso finalmente è stato stabilizzato con il governo Letta a 150 milioni di euro, ma si tratta pur sempre di una cifra irrisoria. Dall'altro lato abbiamo le regioni, e alcune regioni investono in questa politica, altre meno, a seconda anche di chi governa alla regione. Questo è il quadro, diciamo, in soldoni, il quadro italiano. Naturalmente in un momento di crisi socio-economica, che cosa succede? Che se un diritto allo studio è un diritto non garantito, in un momento di crisi questo può incidere anche sul tasso di immatricolazioni, perché il calo di immatricolazioni c'è stato, ma è stato, come è stato prima ricordato, soprattutto dagli istituti tecnico-professionali, più o meno è stabile per i diplomati liceali, mentre è calato proprio fortemente tra gli istituti tecnico-professionali. Perché dico che non è garantito? Perché uno studente che si debba iscrivere all'università, per esempio il prossimo anno accademico, poniamo che quest'anno mi diploma e mi voglio iscrivere il prossimo anno a settembre all'università. Io faccio la mia domanda di borsa di studio che scade tendenzialmente a settembre, dopodiché a dicembre escono le graduatorie definitive, cioè io a dicembre scopro se ho diritto alla borsa di studio, e se ho diritto, se ne sono anche beneficiario, perché io posso averne diritto, ma come abbiamo detto posso non beneficiarne. Dopodiché più o meno a gennaio ricevo la mia prima rata di borsa, e ad anno accademico inoltrato, cioè solitamente si va a finire agosto, più o meno, diciamo, all'inizio dell'estate, riceverò la seconda rata di borsa. Capite bene che è un sistema tale per cui io, che sono uno studente in condizioni economiche svantaggiate, non posso pensare di avere, diciamo, di contare sul sostegno della borsa di studio. Devo contare su un altro sostegno, che è quello o della famiglia e o di un lavoro, oppure devo rinunciare agli studi. Questo
bene,
è un punto.
Allora,
sistema che non funziona.
Che non funziona, perché non mi pare che non garantisce certezze, questo è l'elemento, diciamo, fondamentale.
Gli studenti spesso non sono informati, cioè si iscrivono all'università, prendono il loro opuscolo della riduzione delle tasse universitarie, per avere magari una riduzione della tassa universitaria, e magari scoprono dopo che potevano avere anche diritto alla borsa di studio, perché non c'è un'informazione prima. tra l'altro a seconda della sede in cui andrà il bando avrà scadenze diverse, un bando di borsa di studio diverse, con criteri diversi, quindi non c'è uniformità nel paese, scarsa informazione, un processo di erogazione della borsa di studio, ripeto, che è tardivo rispetto alle esigenze dello studente e che non gli garantisce comunque di beneficiare della borsa di studio, è evidente che lo studente non compie la scelta di iscriversi all'università sulla base del sostegno sociale, sulla base del sostegno della borsa di studio.
Allora, io intanto pregherei Federica Laudisa di rimanere ancora in collegamento con noi, però nel frattempo ci ha raggiunto sull'altra linea telefonica Gianluca Scuccimarra, che è il coordinatore dell'UDU, che è l'Unione degli Universitari, diciamo il sindacato degli studenti universitari. Buongiorno Gianluca.
Buongiorno a voi.
Oh, voi vi occupate spesso di diritto allo studio, ecco, non so se puoi aggiungere qualcosa, mi pare il quadro, ahimè, drammatico che ha fatto Federica, nel quale a me colpisce una cosa, che se diciamo una quota importante è lasciata alle regioni, ovviamente, no, qui noi andiamo poi, come diceva anche prima Ferrante e anche Renato, andiamo a, come dire, a riflettere nel sistema di sostegno le diseguaglianze territoriali e sociali, perché è evidente che una regione più ricca sarà in grado, con la dovuta sensibilità politica, di finanziare meglio un sostegno allo studio.
Ma guarda, certamente questo è un quadro distruttivo, poco da aggiungere, perché naturalmente Federica l'ha dipinto nel migliore dei modi. Senza dubbio ci può essere da un lato un dato di ricchezza delle regioni, dall'altro noi oramai stiamo vedendo che è anche un dato di priorità semplicemente che mettono le regioni avanti, nel senso che i soldi comunque che servono per garantire le borse di studio sono spiccioli all'interno del bilanci regionali, di conseguenza con i dovuti aggiustamenti anche la regione più povera sarebbe in grado di andare a garantire il 100% delle borse. È un esempio, ad esempio la Basilicata, che è l'unica regione del Sud Italia che riesce a garantire il 100% delle borse. Non è che la Basilicata sia più ricca della Campania o della Puglia o di altri, semplicemente lì hanno deciso di mettere una priorità politica sulla copertura delle borse, poi i problemi ce ne sono lo stesso, ad esempio i ritardi, però le hanno coperte. Su questo c'è solo un dato forse che possiamo aggiungere, che è stato pubblicato proprio oggi sul Corriere della Sera, mi sono appuntato, che parla del calo sempre delle immatricolazioni a cui avete già accennato, e fa una suddivisione territoriale di questo calo delle immatricolazioni. Quindi da un lato dice in tutta Italia scompaiono 87.000 immatricolati in 10 anni, dall'altro dice su 87.000 immatricolati 45.000 sono delle regioni del sud, nel senso che le regioni del sud perdono più della metà degli immatricolati complessivi di tutto il paese. Noi lo siamo andati ad analizzare, siamo andati a esplorarlo un pochino meglio e abbiamo visto proprio come le regioni che perdono il maggior numero di immatricolati su scala nazionale siano proprio quelle negli ultimi anni che hanno garantito meno interventi sul diritto allo studio. E infatti, assurdamente, riprendendo l'esempio che facevo prima, l'unica regione del sud che non perde immatricolati è ad esempio la Basilicata, mentre la Campania, la Sicilia, la Puglia hanno tassi di perdita di immatricolati che vanno dal 4-5% fino al 2%. Questo ulteriore riprova che oramai, visto il contesto economico-sociale in cui il nostro paese si trova, l'intervento sul diritto allo studio è un qualcosa che preclude direttamente l'iscrizione degli studenti all'università. E in più, ti aggiungo, non solo sul primo anno, quindi sulla prima immatricolazione, anche oramai su un abbandono sugli anni successivi, perché c'è un altro dato pesantissimo che è quello della perdita complessiva di iscritti da parte dell'università, molto più alto della perdita degli immatricolati, che tocca le 70.000 unità anche all'interno di un anno, e molti di queste persone sono dei ragazzi che semmai si riescono ad iscrivere all'università anche sperando forse in una borsa di studio, poi si rendono conto sugli anni successivi che non sono più in grado di sostenere i propri studi, soprattutto se fuori sede. Quindi un ulteriore dato di persone che sono riuscite a iscriversi, ma poi perdiamo completamente perché negli anni successivi non hanno alcun sostegno e quindi sono costretti a ritirarsi dall'università.
Allora, abbiamo tempo per altre due battute veloce dei nostri ospiti, poi chiuderemo qui per fare un po' il punto con i nostri ospiti in studio. Federica Laudisa, io non so se è corretto il termine, però nel diritto allo studio rientra anche il tema degli incentivi e delle agevolazioni per gli studenti lavoratori, perché in realtà, adesso non ho qui i dati dietro, ne ho consultati talmente tanti che poi un po' me ne sono persi, ma insomma una quota, secondo il rapporto dell'Ambur, una quota importante di studenti che abbandonano vengono proprio dagli studenti che lavorano e che hanno sempre più difficoltà a conciliare il lavoro con lo studio. Ecco, ti risulta a te, ti chiedo una battuta su questo aspetto.
Sì, 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 senz'altro, cioè è dimostrato da diversi studi che il fatto di lavorare, primo fra tutti sono i rapporti di Alma Laurea, da cui si evidenzia che gli studenti che sono studenti lavoratori impiegano naturalmente più tempo per laurearsi rispetto invece a uno studente studente, diciamo, che impiega il suo tempo soltanto ed esclusivamente per lo studio. Si parla in un caso di un ritardo di alcuni mesi, nell'altro di oltre un anno. Quindi è evidente che il fatto di lavorare e studiare comporta degli allungamenti nel percorso di laurea. Io voglio aggiungere un'altra cosa sulla quota di studenti che è supportato dal diritto allo studio, dalle borse di studio, cioè immaginando che tutti gli studenti che hanno diritto oggi alla borsa di studio la ricevessero, noi avremmo che sul totale di studenti universitari circa il 10-11% beneficerebbe di borsa di studio. Come ha ricordato in apertura del mio intervento, invece in Francia, in Germania, uno studente su 4, uno studente su 3 riceve la borsa di studio. Allora, questi studenti non è che sono tutti più intelligenti degli studenti italiani, semplicemente il criterio per cui possono accedere è più ampio, cioè la condizione economica di questi studenti, la soglia per accedere è più ampia. In Italia abbiamo adesso nuova normativa sull'ISE e le previsioni sono che a parità di condizione economica gli studenti che perderanno il diritto al beneficio è dell'ordine del 15-20% secondo le stime del CAF o dell'IRPEF toscana. Quindi ci rendiamo conto che la platea non sarà più di 180.000 studenti beneficiari di borsa di studio, che è già una platea irrisoria, perché 180.000 aventi diritto alla borsa su 1.800.000 di studenti, una platea irrisoria che verrà ulternamente ristretta con una nuova normativa sull'ISE, ma non perché sono...
Certamente,
il nuovo ISE è i furbetti, abbiamo scovato i furbetti. No, semplicemente sono cambiati i criteri che hanno reso più restrittiva la condizione dei criteri di accesso al beneficio, per cui vengono considerati la stessa borsa di studio diventa un reddito, la pensione di invalidità diventa un reddito, la collaborazione part-time che fanno gli studenti all'università diventa un reddito.
E quindi questo naturalmente abbassa naturalmente tutti i parametri. Grazie, esatto. Federica Laudisa, molto interessante. Purtroppo ti dobbiamo lasciare perché corriamo verso la fine della trasmissione. Grazie per essere stata con noi e ci risentiamo presto.
Grazie a voi. Grazie a voi
Gianluca Scuccimarra, una battuta proprio. Ecco, voi su questa cosa dell'ISE come Udo avete fatto un sacco di iniziative, vero? Anche voi giudicate che questo nuovo ISE sia, diciamo, problematico per il diritto allo studio.
Assolutamente, noi stiamo monitorando pesantemente la situazione e stiamo già chiedendo tutta una serie di interventi. Da un lato un tavolo continuo con i CAF e con il Ministero sia dell'Istruzione sia della Pubblica Amministrazione per capire che cosa succede sui nostri studenti. Dall'altro, ad esempio, proprio sulle borse di studio abbiamo chiesto, visto che il Ministero ogni anno deve aggiornare i parametri per l'accesso alle borse, nel senso che il Ministero dà un minimo e un massimo dentro i quali si può avere l'accesso alle borse, abbiamo chiesto nell'ultima seduta di CNSU di fermarsi un secondo e di aggiornare queste soglie non solo sulla base dell'aumento dell'inflazione, ma anche e soprattutto sulla base del nuovo ISEE, per non avere quella perdita di idonei che manifestava Federica. E in più naturalmente stiamo nel frattempo chiedendo di non considerare più all'interno del nuovo ISEE né la borsa di studio, non solo per gli interventi sul diritto allo studio ma in generale sul reddito degli studenti, né tantomeno le collaborazioni part-time, perché questo è un assurdo completo, questo è un aiuto che viene dato agli studenti che non sono in grado di sostenere i propri studi. Noi, addirittura il nuovo governo lo vuole far considerare all'interno dell'ISEE con il rischio di far prendere il beneficio un anno e poi l'anno successivo eccessivo perderlo, perché con lo stesso beneficio fa reddito e si fa uscire completamente dai parametri delle borse di studio.
Benissimo.
È un'assurdità,
chiaramente è una risorsa che si ritorce contro. Grazie Gianluca Scuccimara, coordinatore nazionale dell'UDU, e risentirci per un prossimo appuntamento. Abbiamo 5 minuti, insomma, io cercherei un po' di tirare le linee, ecco. Da un altro dato, insomma, i beneficiari di borsa di studio negli ultimi 6 anni in Francia sono saliti del 36%, in Germania del 32%, in Spagna del 55%, in Italia sono scesi del 10%. Quindi, insomma, è un dato. Professor Ferrante, abbiamo pochi minuti, ma appunto credo che venga fuori quello che lei diceva prima: fare parti uguali di disuguali, come diceva Don Milani, no? È il massimo dell'ingiustizia, quindi forse bisogna intervenire pesantemente per colmare questi gap.
Assolutamente, io penso che questa sia la priorità del paese. Lo ripetono tutti, poi di fatto nel concreto abbiamo visto nessuno fa nulla. Io penso che questo sia anche il portato, ahimè, di questo ritardo culturale di cui parlavo prima. C'è scarsa sensibilità per le priorità politiche vere. Come mai le regioni non considerano questa una priorità? E magari mettono soldi su altre cose, perché risorse ci sono, secondo me. Questo a livello regionale, ma anche a livello nazionale. Il dato di partenza che riguarda l'università è che noi spendiamo per ogni laureato il 30% in meno della media OCSE. I tedeschi spendono per ogni laureato il doppio rispetto a noi. Questo è il dato di partenza. Per la scuola il discorso è in parte diverso, è vero quello che si sostiene, che in fondo siamo sulla media OCSE, ma il problema qual è? Che questo riferimento per noi, ahimè, non è rilevante, perché proprio perché partiamo da un ritardo storico,
certamente,
dobbiamo metterci più risorse, dobbiamo compensare questo ritardo con più risorse.
Se poi questo lo caliamo sul mezzogiorno, ovviamente il riferimento è ancora più...
Assolutamente, diventa molto più significativo.
Renato Comanducci, io chiuderei, diciamo, anche su un aspetto sindacale, insomma. Cosa voi avete avuto modo di leggere, qualche documento o qualche anticipazione che riguarda la prossima riforma dell'università, su cui chiaramente noi torneremo, a meno che poi forse qualche incidente di percorso sulla riforma della scuola non suggerisca un po' più di cautela all'esecutivo. Ecco, che idea vi siete fatti? Cosa potrebbe succedere?
Sì, finora siamo un po' più che altro agli annunci. Circolato un documento di linee generali, che però sembra, secondo me, mi sembra che ripercorra un po' la precedente riforma Gelmini, quella del 2010, e che vada in una direzione che non è quella che in qualche modo mi sembrava uscisse da questa discussione anche che abbiamo fatto oggi, nel senso che i dati ci sono tutti, sarebbe giusto andare in controtendenza a questi dati per aumentare gli studenti, aumentare gli investimenti, portare più docenti e personale nelle università. Invece, nelle poche battute di questo documento che gira, si parla di riforme a costo zero, di nessun investimento in più, di applicare il Jobs Act anche nelle università. E questo cosa vuol dire? Forse più precariato di quanto ce n'è già ancora adesso? Già adesso nell'università più della metà del personale che da insegnamento, diciamo, a forme precarie. Se questa è la direzione, è difficile essere d'accordo. Si ipotizza un sistema universitario a due velocità, e questi sono un po' anche gli interventi che si sono succeduti in questi ultimi anni. Cioè, università di eccellenza, magari poche, più che altro collocate al nord, perché come abbiamo visto il sud è un po' la parte abbandonata del nostro sistema universitario, calano di più gli studenti al sud, ci sono meno risorse, quindi poche università di eccellenza, e le altre non so se devono chiudere o non devono chiudere secondo queste idee, ma comunque destinate ad essere in qualche modo una sorta di super liceo. In quest'idea chiaramente di nuovo si ritorna poi all'ascensore sociale di cui parlavamo all'inizio, perché chi frequenterà le scuole di eccellenza sarà chi potrà permetterselo, e gli altri saranno destinati a seguire un percorso universitario non particolarmente professionalizzante. Si sta andando, sembrerebbe da capire da questi testi, forse verso una sorta di trasformazione delle università in fondazioni. E questo cosa previsto, che finora le università, solo alcune, si sono dotate di fondazioni a latere dell'ateneo. Questo perché? Per avere magari maggior mano libera nelle assunzioni, nel trattare col proprio personale. Insomma, non ci sembrano cose convincenti. Staremo a vedere, sicuramente abbiamo parecchie preoccupazioni.
E sicuramente torneremo a parlarne qui a Radio Articolo 1, magari con alcuni degli ospiti che ci hanno accompagnato oggi. Io ringrazio i radioascoltatori che ci hanno ascoltato in questa ora di approfondimento, credo proficua, e naturalmente i nostri ospiti: Federica Laudisa dell'Osservatorio regionale Università e diritto allo studio del Piemonte, Alessandro Rosina, docente di demografia all'Università Cattolica di Milano, Renato Comanducci e Francesco Ferrante, FLC Alma Laurea, che sono stati ospiti qui con noi in studio, e naturalmente anche Gianluca Scuccimarra dell'Udo. Ringrazio poi in regia Marianna Lorusso e Ivana Marrone. Continuate a seguirci su radioarticolo1.it, e adesso alle 13 andrà in onda il secondo appuntamento col GRL del lavoro. Da Stefano Iucci, un a risentirci a tutti.
L Radio, appuntamento quotidiano con il mondo del lavoro.